Semplice sguardo sulla cartina geografica del continente asiatico ci rivela un grande territorio conosciuto come il tetto del mondo. Qui nascono tutti i grandi fiumi dell'Asia e su questo immenso altipiano d'alta quota, il cui clima è rigido e la popolazione scarsa, è nata la cultura tibetana. L'unità culturale del Tibet è stata forgiata attorno a una lingua e una scrittura comune e soprattutto sulla pratica di una certa forma di buddismo mahayana. Un saluto da Christian Gilardi, resteremo assieme questa puntata di Gran Bazar ascoltando qualche esempio della cultura musicale tibetana. Va detto che il mondo della musica occidentale si è più volte mobilitato in difesa dei diritti dei tibetani calpestati dalla Cina. Gli occupanti comunisti, arrivati in Tibet nel 1950, hanno tentato di cancellare l'identità culturale e religiosa buddista. Eccidi, distruzioni di monasteri, alimentati dai dettami della rivoluzione culturale cinesi, hanno messo in serio pericolo l'esistenza di una tradizione millenaria e con esso naturalmente anche la musica. Se è sopravvissuta è grazie a testimonianze sonore raccolte all'estero, in esilio. Musica tibetana significa soprattutto musica rituale, legata al buddismo che dall'India è arrivato sul tetto del mondo. Canti sono utilizzati dai monaci buddisti come mezzo di preghiera e per accompagnare i rituali, per intonare poesie mistiche e per scandire le fasi della giornata. Questi canti, dotati di una metrica precisa, possono essere abbinati a un accompagnamento strumentale. Lo scopo dei monaci musicisti, che appartengono alle varie tradizioni religiose del buddismo tibetano, è di rendere la musica d'offerta, cioè il chodrol, il più piacevole possibile. Per ottenere questo, combinano con la voce cantata il tintinnio delle campane, lo sferragliare di piccoli tamburi, il suono tonante dei grandi tamburi, luccichio dei piatti, e a cui si sovrappongono, secondo le circostanze, il lamento delle conchiglie o delle trombe corte, il barrito delle trombe lunghe, i dungchen, e la brillantezza degli oboi.
Yeah.
Oltre a percussioni e cembali, nelle cerimonie e nei rituali della musica buddista tibetana appaiono, poggiandole al suolo, delle sorte di trombe molto simili al corno delle Alpi, che possono raggiungere addirittura la lunghezza di 4 metri. I Dungchen, letteralmente grande conchiglia, o Ragdun, cioè conchiglia d'ottone. Di che cosa si tratta? Consiste di un tubo dritto formato da diverse sezioni, di solito 3, annidati l'uno nell'altro, in modo simile praticamente a un telescopio. Diversi anelli metallici sono disposti lungo il tubo e servono tanto a rinforzare i punti di giunzione tra i vari elementi, quanto ad introdurre elementi decorativi. Questo è il suono dei Dungchen tibetani, strumento molto simile al corno delle Alpi, che sono associati principalmente alle solennità degli eventi pubblici che si svolgono al di fuori dei monasteri. L'unico strumento invece utilizzato per suonare degli elementi melodici, sempre nei rituali stiamo parlando, è una sorta di oboe, il gyaling. Essi suonano una melodia nel senso che la terminologia occidentale dà alla parola e si distinguono chiaramente dagli altri strumenti per il loro suono stridente che li caratterizza. Il gyaling tibetano appartiene alla famiglia degli oboi, caratterizzato da un'ancia a doppia battente fissata su una punta metallica. Il corpo del gyaling è generalmente in legno tornito e ha 7 fori. Un suono tipicamente nasale, quello del gyaling, che abbiamo appena ascoltato, che viene suonato utilizzando una tecnica respiratoria circolare che consente un'emissione continua di note. I templi tibetani sono il luogo privilegiato dove la musica cerimoniale si trasmette di generazione in generazione, anche attraverso una notazione musicale abbastanza elaborata. Le differenze tra una scuola monastica e l'altra finisce per modellare la musica. Esistono nella tradizione tibetana quattro scuole buddiste principali. I Nyingmapa, i seguaci della vecchia scuola, il più antico dei quattro principali lignaggi, che fa risalire i propri insegnamenti alla prima diffusione del buddismo da parte di una figura carismatica, cioè Pema Sambhava. Poi ci sono i Kagyupa, il lignaggio della trasmissione orale, i quali sono a loro volta rappresentati in diversi rami, i Karma Kagyupa, i Drukpa Kagyupa, i Drikung Kagyupa. Poi ci sono i Sakyapa, il cui ruolo intellettuale e politico ha segnato molto la storia del Tibet. I Gelupa, la quarta scuola, nota anche come scuola dei berretti gialli, che è la scuola più recente del buddismo tibetano, fondato da Lama Tsongkhapa, a cui appartiene tra l'altro il Dalai Lama. La musica della scuola Nyingmapa è la più elaborata e carica di pathos. Quella invece della scuola Gelupa è più austera ed essenziale. La musica rituale non esaurisce però l'universo musicale del Tibet. Ne è la prova l'attività del Tibetan Institute of Performing Arts, fondato proprio dal Dalai Lama, che ha sede a Dharamsala in India, dove risiede appunto anche il governo in esilio tibetano.
Yeah.
Musica tradizionale tibetana che stiamo ascoltando qui in una registrazione realizzata dal Tibetan Institute of Performing Arts. L'attività di questo centro mira a preservare nell'esilio le varie forme musicali autoctone tibetane, a partire dal lamo, una sorta di opera o potremmo dire anche teatro cantato epico del Tibet centrale. Alla base di queste rappresentazioni, che in origine venivano utilizzate per avvicinare il popolo alla religione, c'è il buddismo. Nella forma moderna, il lamo può prevedere gli strumenti tibetani come liuti, violini, flauti, cori di adulti, ma anche di bambini. A partire dagli anni 60, i rifugiati tibetani riparati all'estero cercano nell'Occidente un supporto politico e culturale. È un fenomeno che dal punto di vista musicale provoca un cambiamento radicale. La musica tibetana tradizionale si contamina con forme europee e americane, in particolare inglobando stilemi riconducibili al rock. Questo nuovo stile musicale diventa un veicolo funzionale di protesta politica. Arriva anche nel Tibet, ma debitamente censurato dal regime cinese. È proibito ogni riferimento al Dalai Lama e più in generale alla religione. Techen Sak Daksai è una cantante che tra l'altro abita in Svizzera, che rappresenta molto bene questa tendenza venutasi appunto a creare con i tibetani in esilio. Dopo aver cantato con Ryuichi Sakamoto nella colonna sonora del film Piccolo Buddha di Bertolucci, è arrivata a partire dal 2010 un'importante visibilità grazie ad un progetto condiviso tra Techen, Tina Turner e Regola Curti. Beyond, che l'ha catapultata all'attenzione del mondo intero.
Thank you.
Dechen Sakhe Daksai, cantante tibetana basata in Svizzera, artefice assieme ad altri suoi connazionali di un cambiamento all'interno della musica tibetana, per così dire contemporanea, che ha affascinato compositori d'avanguardia come per esempio Philip Glass, che per la colonna sonora del film Kundun di Martin Scorsese ha attinto a piene mani a questo tipo di esperienze. Molto evocativa la musica di Philip Glass, composta per la colonna sonora del film Kundun, qui utilizzando alcuni strumenti tipici e riconoscibili della tradizione tibetana, però, come dire, impastati di sonorità e melodie minimaliste. Chiudiamo questa prima parte dedicata al Tibet e alla sua cultura musicale con un brano di Yumchen Lamo, probabilmente la voce del Tibet più conosciuta all'estero. L'avevamo ascoltata ad inizio trasmissione, chiudiamo con lei e nella prossima puntata di Gran Bazar la ritroveremo e assieme a lei ripercorreremo le tracce di una carriera internazionale dovuta soprattutto a Peter Gabriel, l'ex cantante dei Genesis, che attraverso l'etichetta Real World l'ha fatta conoscere a livello internazionale. La sua è, come per molti tibetani, una storia d'esilio e di lotta. La voce è molto evocativa, molto bella. Christian Gilardi dunque vi saluta con la sua voce nell'attesa di risentirci presto. Thank you.
see.